Buongiorno a tutti, è bello vedervi ed effettivamente, come ha detto la buona e brava Jasmine, questa settimana ho dovuto ascoltare la voce di Dio, perché nella mia testa avevo pensato di portare uno studio, una predica, ma mi sono dovuto ricredere e ho dovuto cambiare strada e ho dovuto portare qualcos'altro e questa mattina vediamo quello che il Signore mi ha chiesto di parlare. Voglio iniziare con voi leggendo due versetti tratti da due salmi. Il primo è il Salmo 51, versetto 6. Perfetto. C'è scritto così: "Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore." Tenete bene a mente proprio le ultime parole, segreto del cuore. Il secondo passo è quello dei un salmo dal Salmo 139, versetto 15, e c'è scritto così: "Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra." Teniamo a mente le parole formato nel segreto. Perché non possiamo negare che dentro di ognuno di noi esiste un buco e questo buco ha la forma di Dio. Dentro di ognuno di noi risiede una connessione speciale con il divino. C'è proprio un filo che ci collega con il divino. Poi purtroppo nel corso della vita molti di noi trovano questa spiritualità in vari modi, con varie religioni, con varie teorie. Ma poi in realtà, se andiamo a vedere bene, nell'intimo del nostro cuore c'è una firma ben precisa e quella firma non porta il nome di qualche divinità casuale, ma la firma porta il nome di Dio. E oggi noi viviamo in un'epoca di grandi manifestazioni esterne. Dobbiamo far vedere, dobbiamo far sentire, dobbiamo dimostrare chi siamo, dobbiamo far vedere quanto siamo ricchi, potenti, intelligenti. C'è tutta questa corsa alla manifestazione di noi stessi. Dobbiamo sempre far vedere agli altri, perché altrimenti non ci accettiamo e non ci accettano gli altri. E allora dobbiamo far vedere, dobbiamo far vedere, dobbiamo far vedere. Ed è una corsa continua. Ma Dio ha un piano diverso in realtà, e lo vedremo questa mattina, perché Dio ci vuole portare ad un altro livello di conoscenza e di relazione con Lui. Chiesa, questa mattina ti voglio invitare ad entrare in intimità con Dio, nel segreto, nel silenzio. Dio, tra i tanti nomi che lui ha e che troviamo nella Bibbia, ci sono per esempio questi due che sono molto interessanti. Il primo è il fatto che lui è il principe della pace. Allora vogliamo leggere il versetto 5 del capitolo 9 di Isaia, che dice proprio così: "Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace." In un altro passo, con Paolo che descrive il nostro Dio e lo fa utilizzando il nome Dio dell'ordine. Infatti in Prima Corinzi capitolo 14 versetto 33, anche se in alcune traduzioni è tradotto in maniera diversa, ma c'è scritto che Dio non è un Dio di confusione, in alcune traduzioni troviamo "ma di pace", ma sarebbe un Dio di ordine. E il Dio di pace, il Dio di ordine, vuole mettere pace e ordine nella tua vita. E noi umani siamo molto bravi a inscatolare Dio in base a quello che è la nostra conoscenza di Dio, in base a quella che è la nostra fede. E allora Ci sono situazioni in cui noi vediamo Dio solamente come Babbo Natale, dispensatore di regali o di benedizioni. Allora troviamo tutti questi manifesti di eventi dove c'è scritto: vieni a prendere il tuo miracolo. Come se è lì Dio, troviamo Dio col banchetto che ci vuole regalare o vendere qualcosa. O troviamo chi crede che Dio sia solo amore, dimenticando poi tutta la parte invece del giudizio. O troviamo le persone che credono che Dio sia poi diventato umano e che quindi sia rimasto solo simile a noi, è rimasto come un uomo e lo possiamo trattare come un uomo qualsiasi. Ecco, appunto, noi siamo bravi a scatolare Dio e lo facciamo anche all'interno delle nostre comunità, delle nostre chiese, no? In base a quello anche che crediamo, inscatoliamo Dio e quello che Lui può fare nelle nostre vite. E quindi allora troviamo che sei benedetto solamente se sei ricco, se frequenti una mega chiesa con più di 1.000 persone, se c'è il mega predicatore che arriva dall'America, altrimenti Dio non è con te, Dio non può benedire una chiesa di poche persone. Questo fa in scatola e limita quello che Dio effettivamente vuole per ognuno di noi. Voglio prendere l'esempio. Un pezzetto di vita del profeta Elia. Elia, così giusto per sintetizzare, è stato un profeta incredibile, ha fatto veramente grandissime cose per Israele, ha combattuto tanto, soprattutto per quanto riguarda l'idolatria che c'era in Israele, e ha predicato tanti giudizi, ha predicato la salvezza, ha predicato tantissime cose, e a un certo punto della sua vita però, in Prima Re, al capitolo 19, i versetti da 9 a 11, troviamo questo pezzetto incredibile, dove c'è scritto: Elia lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: che fai qui, Elia? Ed egli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti. Perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. E Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E tante volte noi crediamo che solamente se facciamo delle buone cose allora Dio ci ama. Solamente se riempiamo i nostri calendari di appuntamenti cristiani Dio ci benedice. Ma questa è una credenza sbagliata. Perché non è la quantità che fa di te un buon cristiano, ma è la qualità di tempo che spendi per Dio che rende di te un buon cristiano. Tu puoi anche andare fuori e evangelizzare tutta la settimana, ma avere un cuore egoista e ciò non fa di te un buon cristiano. Tu puoi passare tutta la tua vita in una chiesa, dire di esserti convertito 50 anni fa, 60 anni fa, ma questo non fa di te un buon cristiano. Fa di te un buon cristiano che qualità di tempo passi con Lui, nell'intimità con Dio, affinché Dio possa passare del tempo con te di qualità e renderti sempre più simile a Lui. Così puoi definirti un buon cristiano. E spesso noi siamo fatti come Elia. Elia non aveva delle cattive intenzioni, l'ha detto lui stesso, no? Io sto combattendo contro l'idolatria in Israele, sto combattendo con i profeti di Baal, di Astarte, sto cercando di portare alta la tua bandiera, eppure hanno ammazzato tutti i profeti. Io sono rimasto da solo a combattere questa battaglia e vogliono uccidere anche me. E quante volte siamo così? E ci rivolgiamo a Dio anche in preghiera perché siamo stanchi e diciamo: Signore, ma io ho fatto tutto questo per te. Ho evangelizzato, ho parlato, ho testimoniato, servo in chiesa, faccio tante cose per te. Eppure sono stanco. Tutti ce l'hanno con me. Nessuno mi capisce. Mi voglio fermare. Elia, in questo passo, se andate a casa poi vi leggete tutto il capitolo 19, a un certo punto dirà a Dio: ti prego, prendi la mia vita. Ma Dio fa qualcosa di diverso. Dio fa qualcosa di diverso. Una cosa incredibile. Dice, no, non gli dice: ok, non ti preoccupare, continua così perché stai facendo bene il tuo servizio, sei profeta, ti tocca questo lavoro e vai avanti così. O gli dice: dai, vabbè, adesso ti do io una mano, vediamo cosa possiamo fare. No, no, non fa niente di tutto questo. Non gli dice neanche va bene, ti uccido perché mi hai chiesto di ucciderti e di prendere la tua vita. No, non è questo. Fa qualcosa di diverso. Gli dice: vai e fermati davanti alla mia presenza. E lo riporta in uno stato completamente diverso. E lo porta alla sua presenza appunto non con manifestazioni eclatanti, non con miracoli, non con prodigi, non con parole forti. Lo fa in maniera intima con lui. Parla tu per tu, scende al livello di Elia, entra nel cuore di Elia, lo prende e lo porta nel suo riposo, nella sua pace. E quindi porta Elia in un nuovo stato di conoscenza di Dio per fargli capire come Dio si muove e cosa vuole Dio da noi. E infatti, andando avanti nel capitolo, quindi dal versetto 11 al versetto 13, sempre del capitolo 19 di Prima Re, troviamo scritto appunto: Dio gli disse, va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. E quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. E una voce giunse fino a lui e disse: che fai qui, Elia? Ecco come Dio si prende cura di Elia. Non con grandi cose, non nel fuoco, non nel terremoto, ma con la voce dolce che entra nell'intimo, che entra nel tuo cuore e ti porta nel riposo di Dio. Dio si rivela nel segreto e noi vogliamo imparare ad andare a Lui nel segreto, nell'intimità, nella quiete. Quanto è importante ritagliare del tempo nelle nostre giornate per avere proprio un momento di pace, di silenzio, di tranquillità davanti all'Eterno, affinché possiamo abbassare il volume della voce del mondo e alzare il volume della voce di Dio per ascoltare la sua voce, perché il mondo è questo che ci porta a fare, un continuo frastuono nelle nostre orecchie, nella nostra mente, che ci bombardano ogni giorno di notizie, di cose, di idee, di religioni, di pensieri, di parole, di filosofia, buttateci dentro tutto quello che volete e tutto questo è un gran rumore nelle nostre orecchie e non ci permette più di ascoltare la voce di Dio perché non siamo più abituati a fermarci e ascoltare la sua voce. Come ha detto anche Stefan settimana scorsa nella predica che ha portato, alcune volte dobbiamo proprio fare un passo indietro. Invece di continuare a correre, a combattere le nostre battaglie, dobbiamo fare un passo indietro e fermarci. Quanto bisogno abbiamo anche come Chiesa di imparare ad ascoltare la voce di Dio? Perché nel nostro correre, nella nostra vita, a furia di correre, fare e tentare di fare delle cose per Dio, anche in buona fede, presi dallo zelo per Lui, rischiamo proprio che Dio continui a parlarci e magari ci dice: guarda, non continuare su sta strada, fermati un attimo, guarda che stai per cadere nel burrone, fermati un attimo. Ma noi siamo talmente presi che non lo ascoltiamo e continuiamo a correre su questa strada. E poi quando cadiamo nel burrone, Alziamo gli occhi al cielo e diciamo, però Signore, potevi avvertirmi che stavo per cadere nel burrone. Ma Dio era lì che ci stava parlando. Siamo noi che non abbiamo ascoltato. Gesù disse in Luca capitolo 12, versetto 32, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Beati voi, piccolo gregge. Non ha detto beati voi che siete in mille, beati voi se siete una mega chiesa con luci, palco, grandi concerti, grandi culti. No, no, beati voi piccolo gregge. Impara ad incontrare Dio nell'intimo, nella segretezza, nella tua cameretta, proprio come sempre Gesù in Matteo capitolo 6. Leggetevi tutto il capitolo 6 di Matteo, che è molto interessante e parla proprio di questo, cioè di trovare Dio nel segreto, nell'intimità del proprio cuore. E in Matteo capitolo 6, versetto 6 c'è scritto così: ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta. Ora, noi preghiamo anche insieme, facciamo gli incontri di preghiera, preghiamo insieme in chiesa, è buono, è giusto che sia così. Ma a un certo punto, anche qui, abbiamo proprio bisogno di fermarci, di avere un momento di relazione intima con Dio. E allora, quando preghi, entra nella tua cameretta. E non solo, chiudi anche la porta. Rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà ricompensa. Proprio ieri al gruppo giovani, vi ricordate cosa abbiamo fatto ieri sera? Ci sono te, grande no? Mi è venuto in mente, in un momento in cui abbiamo preso proprio un tempo di pace per ascoltare la voce del Signore, mi è venuto in mente questo versetto, la fine del capitolo 2 di Genesi, dove a un certo punto la descrizione della creazione dice che Adamo ed Eva erano nudi e non ne avevano vergogna. E quando noi andiamo così nel segreto, ci rivolgiamo a Dio nel segreto, Dio vede nel segreto perché noi possiamo essere vestiti come vogliamo, avere dei pensieri, dei preconcetti, stare male, essere arrabbiati, possiamo anche tentare di nasconderci, ma in realtà davanti a Dio siamo completamente nudi. Perché lui arriva fino al segreto, fino nella tua più profonda area, quella che magari è la più oscura e che nessuno conosce, Dio la vede. Dio ti parla nell'alto solaio. Atti capitolo 1, versetti 13 e 14, la nascita della Chiesa nasce proprio da un momento di intimità profonda, di un momento di ascolto della voce di Dio. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. È così che nasce la Chiesa, il movimento, diciamo, cristiano, se vogliamo dire. Nasce in una stanza dove ci si radunava in maniera semplice per pregare, per ascoltare la voce di Dio. E ascoltando la voce di Dio, i vari Paolo, i vari Giovanni, i vari Pietro, i vari Timoteo, Tito, eccetera, eccetera, si sono poi mossi per andare in giro per l'Europa e per il mondo conosciuto di allora a predicare il Vangelo. E noi uomini siamo legati dal tempo. E siamo legati dal tempo in una maniera così indissolubile che tanti di noi non accettano il fatto che il tempo si muova velocemente, inesorabilmente. Non accettiamo di diventare vecchi, non accettiamo che prima o poi dobbiamo morire, non accettiamo che non riusciamo a fare tutto quello che vorremmo fare. E però poi non ci preoccupiamo minimamente invece di quello che vuole Dio da noi, che è sempre diverso. Infatti, Giacomo, al capitolo 4, versetti 13 e 15, dice proprio così: e ora voi dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo, guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste invece dire, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Ed è diversa la cosa, è diverso, è proprio un cambiamento di mente. E nei Salmi, bellissimo, Salmo 46, 10, fermatevi, fermatevi, non continuate a correre, fermatevi e riconoscete che io sono Dio e io sarò glorificato dalle nazioni. Perché nonostante, mettiamoci anche bene in testa questo concetto, noi possiamo essere bravissimi cristiani, bravissimi evangelisti, bravissimi predicatori, bravissimi pastori, tutto quello che volete, ma nonostante tutto quello che noi facciamo, Dio non ha bisogno per forza di noi. Noi non siamo tutta questa grande importanza che crediamo di essere. Perché Dio porta avanti il suo piano nonostante tutto, nonostante noi. Dio porterà avanti il suo piano nonostante tutto. E un giorno sarà glorificato nelle nazioni, che tu sia cristiano o no, che tu ti sia impegnato tanto o no, che tu abbia corso invano o no, Dio sarà comunque glorificato tra le nazioni. E questa battaglia, appunto, non è tua, è una battaglia di Dio. Questa frase è tratta da un passo di Seconda Cronache ed è la risposta proprio di Dio a una preghiera che fa Giosafat. Pauroso durante una battaglia, aveva paura, e Dio proprio gli risponde così: guarda che non è la tua battaglia, è la battaglia di Dio. Teniamo a mente questa cosa, nel nostro zelo, nella nostra foga, anche in maniera giusta, positiva, con buone intenzioni, vogliamo fare tante cose, vogliamo riempire le nostre giornate, ma questo ci porta anche ad avere tanto stress, tante ansie, tanti pensieri. E ripeto, dobbiamo imparare un attimo a rallentare e fermarci davanti all'Eterno per ascoltare la sua voce. Ma noi crediamo che quando ci fermiamo stiamo deludendo Dio e questo è il problema. Ogni volta che noi ci fermiamo, crediamo che stiamo deludendo Dio. Ogni volta che non facciamo qualcosa, crediamo che stiamo deludendo Dio, perché Dio ci dice di fare tante cose, no, ma io devo fare. Ma Dio non è questo che cerca da te. Non siamo noi a sostenere Dio, è Dio che sostiene te. Non siamo noi che stiamo tenendo Dio nelle nostre mani, ma è Dio che tiene nelle sue mani noi. Cerchiamo di fare un click al nostro cervello, il nostro cricetino, di farlo cambiare giro nella ruota. Torniamo a riprenderci la vita, il tempo di qualità nel silenzio davanti a Dio. Nel silenzio davanti a Dio. Se qualcuno di voi ha fatto una scuola biblica o comunque una formazione teologica, tra le varie lezioni, tra i vari blocchi da studiare, ci sono le discipline spirituali. Discipline spirituali sono tutte quelle cose pratiche che tecnicamente ogni credente dovrebbe fare tutti i giorni o comunque molto spesso. Perché noi quando diciamo come fai a conoscere Dio, le prime due cose che ci vengono in mente è leggere la Bibbia e pregare. Poi il resto non si sa cosa sia, vuoto di memoria. Solo queste due sembrano così importanti. In realtà ci sono tantissime altre cose da fare. Una tra le tante, molto difficile anche per me metterla in pratica, è il digiuno. Un'altra cosa è proprio il servizio. E un'altra è la meditazione, Che detta così sembra una roba yoga, non vi preoccupate, non è nulla di tutto questo. La meditazione è proprio questo, cioè ritagliare del tempo di qualità completamente in silenzio davanti a Dio. Tu ti siedi e stai zitto, muto, occhi chiusi se vuoi, e aspetti che Dio ti parla. È questo. E Dio nel segreto, nel silenzio, ti porta a un nuovo stato di conoscenza e ti parla. Magari non subito, ma ti parla e ve lo posso garantire. Ve lo garantisco sulla mia esperienza di vita. In fondo, poi, se ci pensiamo, noi nelle nostre giornate di tempo ne sprechiamo una marea, ma ne sprechiamo tantissimo, in qualunque modo. Ne sprechiamo tanto di tempo. Allora perché non sfruttare questo tempo invece di sprecarlo, usiamolo in maniera più utile, anche solo stando zitti, andando alla presenza di Dio, fermandoci un attimo, abbassiamo il volume di tutto, mettiamo la modalità aereo nel cellulare, togliamo la radio, spegniamo i televisori, in silenzio, Signore, parlami. Oggi sta venendo fuori una nuova moda tra i giovani, soprattutto, e ovviamente una moda americana perché tutto il meglio arriva da lì. Ed è il bed rotting. Bed rotting è tradotto con marcire nel letto. Cioè i giovani non hanno proprio più voglia di fare assolutamente nulla e passano giornate intere nel letto a fare niente. Sdraiati, semplicemente, punto. Che per tanti di noi, magari un po' più adulti, dice: ma ti dirò, non è poi così tanto male questo bed rotting. E i giovani passano giornate così nel letto, senza fare completamente nulla. Al massimo prendono in mano il telefono e scrollano TikTok, Instagram, così. E basta. Ma allora, perché non sfruttiamo questo bed rotting e invece cerchiamo la voce del Signore? E non ci mettiamo a contemplare la voce del Signore, la bellezza di Dio, in un momento di intimità con Lui. Voglio concludere, perché la mia mezz'ora è finita e sono molto contento di aver finito in mezz'ora. Voglio concludere con tre benedizioni. Tre versetti che vi voglio lasciare per voi. Benedizione per tutta la Chiesa. Matteo 18:20. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono in mezzo a loro. Nell'intimità, nel desiderio di cercare il volto del Signore, nello stare con Lui. Due o tre, va bene, io sono in mezzo a te. Portalo a casa, Chiesa. Poi una benedizione, un versetto per ognuno di voi in maniera, diciamo, precisa, specifica. Daniele, capitolo 10, versetti 11 e 12, un passaggio incredibile della Bibbia, incredibile. Leggetevi tutto il capitolo, è qualcosa di incredibile, veramente. Qui è un angelo, giusto per farvi capire cosa è successo prima, è un angelo che va da Daniele. Daniele stava passando dei momenti di grande persecuzione e lui aveva preso a cuore di pregare tanto, apriva le finestre, pregava più volte al giorno, era proprio una situazione così. E appunto arriva l'angelo e dice: poi mi disse, Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo e alzati nel luogo dove stai, perché ora sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi tutto tremante. Ed egli mi disse: non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. L'angelo del Signore stava dicendo che Daniele si era preso questo tempo prezioso davanti a Dio, pregando, ascoltando la volontà di Dio, la voce di Dio, e l'angelo gli ha detto: grazie alle tue parole io mi sono mosso e sono venuto da te. Dio in persona che si muove perché noi decidiamo di andare a Lui. Dio in persona si muove perché ha ascoltato le tue parole nel segreto e viene da te. E io credo che non ci sia qualcosa di più potente di una roba del genere. Dio in persona che si muove per le tue parole, perché tu ti sei messo in cuore dal primo giorno di umiliarti, di capire e di ascoltare il tuo Dio. E la benedizione finale, così il versetto finale che vi voglio lasciare, anche questo un po' per tutti, è proprio quello anche che ha citato Jasmine, il Salmo 37, versetto 7. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo, perché non tarderà e arriverà e verrà da te. Amen.